file 19, pagina 131. A metà giornata facemmo ritorno al lager. Eravamo sfiniti, intirizziti dal freddo e dalla fame. Io ero dolorante. Sentivo la febbre salirmi alla testa e intorpidirmi i sensi. Potevo, nonostante tutto, ritenermi fortunato. Ancora quando formammo le file per ritornare al campo, vidi il tedesco della territoriale parlottare con un soldato della SS di scorta e cercando con lo sguardo fra i prigionieri. Evidentemente non si dava pace, intendeva scovarmi. Il soldato della SS gli rispose con una alzatina di spalle: meno male. Con vero sollievo accolsi l'avanti-marche. Il colonnello Salvoni, strada facendo, zoppicava a causa di una distorsione. Appariva vecchio, certo molto superiore alla sua età. Piangeva. Non avrebbe rivisto la sua giovane moglie, diceva. Camminavamo affiancati. Cercavo di consolarlo, parlandogli del nostro certo ritorno. La fine della Germania era prossima, gli dicevo. Non poteva durare più a lungo. Lo dimostravano del resto i continui nuovi arrivi dall'est, treni carichi di prigionieri, allo stremo delle forze, o già cadaveri evacuati dagli altri campi di sterminio. Si sentivano nell'aria grosse novità. Anche a Buchenwald, forse, tra non molto, si sarebbe dovuto sloggiare. I russi incalzavano da oriente e gli americani da occidente. Chi sarebbe arrivato per primo a salvarci? I tedeschi avevano paura. Stavano smantellando fabbriche e alloggi militari e diventavano ogni giorno più feroci. Tutti, anche i prigionieri tedeschi, politici o no che fossero, mentre da una parte attendevano il giorno della liberazione, dall'altra erano combattuti da sentimenti nazionalistici. Vedevano crollare la loro patria e ne soffrivano visibilmente, e diventavano cattivi al punto da preferire alcuni il campo di concentramento, nel quale avevano sempre posizioni di privilegio, piuttosto che assistere al dissolvimento del Reich. Nell'ora buia della Germania, del collasso veniente, provavano una sorta di solidarietà con le SS in nome del sangue della loro terra che gli aerei sconvolgevano, e spiavano il viso degli altri Häftling alla ricerca di un qualsiasi segno di soddisfazione per sopprimerlo e denunciarlo. Si sentiva scricchiolare finalmente quell'apparato maledetto costruito dal nazismo. Era pazzesco in quelle condizioni pensare ai vincoli di sangue, alla razza, al popolo, al patriottismo, invece che alla libertà. Ma tant'è. Era inutile parlare e discutere. Non valeva. Per i tedeschi, quello che Tucidide fa formulare ad Alcibiade, profugo da Sparta: vero patriottismo è lottare per il recupero di una libera vita civile. Quella sera, dopo l'immancabile appello, ci riunimmo a chiacchierare nella Stube. Mancava Tronchin, ormai partito. Facevamo congetture sulla sua situazione. Certamente stava meglio di noi, pensavamo, ingaggiato com'era fra i lavoratori qualificati. Si avvicinò a noi il polacco Janusz, capo baracca, quasi per un bisogno di amicizia, di contatto umano, di solidarietà. Si informò più del solito di tutti noi, dove eravamo stati quel giorno, al quale lavoro ci avevano adibiti. Era contentissimo che del lucchetto che gli avevano donato. Distribuì qualche sigaretta fra di noi. Ci guardava con una sorta di tenerezza, almeno così mi parve. Vide quanto eravamo macilenti, stanchi, e immaginò le nostre sofferenze provate quel giorno là fuori, con quel freddo terribile. Forse gli ricordavamo i suoi figli, se ne aveva. Eppure quell'uomo brutale, che urlava tutto il giorno, mai ci picchiò, o lo vidi picchiare gli italiani. Forse nella vita civile era un uomo pacifico, dedito alla famiglia, negato all'autoritarismo e alla violenza, che mai avrebbe alzato la voce. Qualità nei lager, dopo tanti anni di sofferenza, aveva dimenticato, assumendo un tono e un aspetto che normalmente dovevano essere suoi. Credetti di scorgere talvolta un'ombra di commozione nel suo volto. Si sedette sulla panca vicino a me, parlandomi e sempre rivolgendo gli occhi inquieti in giro e gridando di tanto in tanto a destra e a manca, senza alcun bisogno, pur di tener sempre vigile il comportamento dei prigionieri. Si alzò più volte dalla panca per recarsi al suo tavolino in fondo alla stube o per attizzare la stufa, ritornando poi a sedere. Si esprimeva in tedesco, il tedesco cantilenante e dolciastro dei viennesi. Mi raccontò che conosceva l'Austria, dove aveva soggiornato a lungo da studente. Era prigioniero da 4 anni ed era passato attraverso innumerevoli campi e sottocampi, l'ultimo dei quali Auschwitz, prima di giungere a Buchenwald. Aveva studiato medicina e mi confidò di aver visto cose orribili nella sua lunga prigionia. Da lui sentì per la prima volta nominare Monowitz, Buna, Auschwitz e il dottor Mengele. Ad un tratto l'uomo difese cupo la voce sommessa. Raccontò che il medico dell'SS Mengele era il terrore di Auschwitz. Usava girare per il campo a tutte le ore, fischiettando aria di Mozart con l'inseparabile frustino che picchiettava sugli stivali lucidissimi. Il dottor Mengele interveniva personalmente alle selezioni designando le vittime con un cenno di frustino. Il medico di Auschwitz si interessava soprattutto della specie umana degenerata, dei gobbi, dei nani, dei giganti, e ci fu un tempo in cui, per soddisfare quali bisogni scientifici, andava in cerca di gemelli. Un giorno, continuò Janusz, che allora più giovane e vigoroso era addetto al KB Krankenbau, ossia all'infermeria del campo di Auschwitz, il Museo Antropologico di Berlino chiese al dottor Mengele l'invio di alcuni scheletri umani. Il medico scelse le sue vittime fra un gruppo di uomini prigionieri giunti quel giorno stesso, ancora sani e vigorosi. Erano 2 ebrei, padre e figlio. Li fece subito uccidere. Ma come attendere e ottenere gli scheletri con una certa sollecitudine? Immergere i corpi in un bagno corrosivo richiede del tempo, prima che la carne sia completamente scomparsa, e poi il bagno corrosivo potrebbe lesionare le ossa. Si decise allora per il metodo più rapido, cioè la cottura dei corpi. I cadaveri vennero deposti in 2 enormi pentoloni metallici e cotti per 6 ore filate a fuoco fortissimo, fino a ottenere il distacco completo di ogni lembo di carne dall'osso. La carne cotta ribolliva nei pentoloni, mentre i femori battevano furiosamente contro le pareti. Le ossa si innalzavano oltre l'orlo della marmitta e scomparivano di nuovo nel vortice di quell'inferno. Sulla superficie si stava addensando una schiuma nerastra e gelatinosa, piena di bollicine. Poco lontano lavoravano di palo e picco una decina di prigionieri, contorti dal freddo atroce e dalla fame, senza speranza. Vedono quelle marmite giganti, nelle quali volteggiano in ebollizione enormi pezzi di carne ormai ben cotta. Sono certamente di cavallo, il buon brodo di cavallo per la guarnigione SS. Rischiavano molto a tentare, ma la fame era grande. Al momento giusto, in cui nessuno li vedeva, riuscirono ad asportare con lunghi ferri dei bei pezzi di carne di cavallo. Io li vedevo, andava ripetendo Januz, torcendosi le mani dalla soddisfazione. Divorarono la carne leccandosi le dita. L'orribile storia che mi lasciò agghiacciato finì qui. Januz non era più accigliato, ma quasi ilare, e puntò su di me i suoi occhi cespugliosi, piccoli e grigi, il suo sguardo allucinato alla ricerca dell'effetto. Poi scoppiò in una fragorosa risata che fece tutti ammutolire, mentre invano cercavo di frenare il sinculto che mi saliva alla gola, facendomi vomitare, e lui rideva ancora. Allora capì, il racconto era vero, ma quell'uomo era ormai pazzo. Ci fecero visita quella sera alcuni internati italiani ex partigiani. Parlavano poco, interrogavano soltanto di dove eravamo, quanti eravamo, da quanto tempo arrestati. Ci predissero che la liberazione era prossima. «Come lo sapete?» chiesi. «Lo sappiamo e basta. Non fare altre domande», mi rispose uno di loro. «Ci raccomandarono di tenerci pronti. I più validi avrebbero avuto degli incarichi. Non bisognava lasciare scampo ai tedeschi. Accennarono alla necessità di impadronirsi delle armi, di uccidere quante più SS possibile, di occupare i posti sulle torrette di guardia. Capimmo che erano ben informati, che già si erano distribuiti i compiti, che doveva esserci una mente e una gerarchia fra tutti gli ex partigiani prigionieri di tutte le nazionalità. Infatti, nell'ottobre 1944 venne costituito nell'interno del campo un comitato per la solidarietà fra gli italiani. Era composto dal democristiano dottor Pecorari, dal comunista Zidar di Trieste e da La Rocca. In ogni blocco dove si trovavano gli italiani si era nominato un fiduciario. La media degli italiani presenti nel campo grande, principale, distribuiti nelle diverse baracche, era di circa 2.300 persone. Il comitato, col tempo, intrecciò legami di solidarietà con i comitati costituiti fra i prigionieri appartenenti alle altre nazioni. Gli italiani hanno così contribuito alla formazione e all'attività dell'organizzazione militare segreta OMS del campo. I primi due gruppi erano composti da soli comunisti. In seguito ne erano stati costituiti altri tre, ai quali avevano aderito la maggioranza degli italiani giunti da Trieste, ex partigiani, dissidenti politici rastrellati, e si era giunti ad eleggere persino uno stato maggiore. Al comando dei diversi gruppi era Ido Fabris. Operavano sotto il suo comando in tutto una 80 di uomini. Gli italiani erano inquadrati nella Brigata Latina, della quale facevano parte francesi, belgi e spagnoli. La direzione politica generale fu assunta dall'onorevole Domenico Ciuffoli, mentre capo di Stato Maggiore della Brigata Latina fu nominato Ferdinando Zidar. Venne anche escogitato un piano d'azione da far scattare al momento opportuno per la liberazione del campo. Gli italiani ebbero il compito di liquidare le sentinelle comprese tra il numero 28 e il 33 della catena esterna delle guardie del campo, dopodiché, raggiunto l'obiettivo e impossessatisi delle armi, l'azione degli italiani doveva convergere verso la parte sud del campo di concentramento. Tuttavia, per maggiore sicurezza di piani, ne vennero ideati parecchi da mettere in opera a seconda delle circostanze e delle situazioni che si sarebbero create. Il momento dell'azione, avvenuto l'11 aprile 1945, quando però il nostro gruppo di goriziani da tempo era già partito con gli altri gruppi internazionali dell'OMS, fu coronato da successo e il campo da Buchenwald fu liberato da prigionieri ridotti a larve umane, ma decisi a tutto ancora prima dell'arrivo delle truppe americane. I personaggi più in vista fra gli aguzzini del campo erano tutti segnati. Si attendeva al via l'insurrezione armata del campo. Le armi, poche alla volta e di ogni tipo, erano state da tempo trafugate dai più intrepidi nei magazzini e depositi delle SS. Gli italiani che ci fecero visita vollero sapere se il colonnello Salvoni era pratico di armi, se aveva combattuto e dove, se conosceva tattica di guerra e se era disposto ad assumersi un comando. Il colonnello però era solo un amministrativo ed era inoltre ridotto in uno stato pietoso, poco poteva dare. Di ciò si resero subito conto i nostri visitatori. Si soffermarono brevemente e fecero poche essenziali domande, esigendo risposte precise e contenute. Il loro tono era quello di persone che sapevano quello che volevano, abituate all'azione e al comando. Li accompagnavano alcuni francesi della Brigata Latina, ci lasciarono qualche pacchetto di sigarette e se ne andarono con l'intesa che ci saremmo rivisti. Era stato solo un approccio. Passarono alcuni giorni. Tutto continuava come al solito. Deperivamo a vista d'occhio. Una mattina ci condussero a lavorare appena fuori dai recinti del lager. Avemmo quel giorno la prova tangibile che i tedeschi si preparavano alla fuga. A un centinaio di metri dal portone principale del lager, nei pressi della ferrovia, c'erano degli edifici in muratura a due piani adibiti a caserme. Dovevano caricare sui camion, pronti per la partenza, mobili e masserizie delle caserme. Il lavoro era pesante, perché pesanti erano gli armadi, i tavoli massicci, le panche, ed io mi trovai per mia disgrazia a dover lavorare con un gruppetto di croati, tutti mingherlini e mal ridotti. Più fortunati furono alcuni dei nostri. Infatti a Collini, Marconi e Del Piccolo toccò dover scendere nelle cantine per rimuovere oggetti di casermaggio, brande, materassi, eccetera. Nella confusione furono lasciati per qualche minuto soli. I tre amici si accorsero, guardando attraverso uno spioncino a grate di una porta della cantina, che il locale era pieno di barbabietole. Un'occhiata d'intesa e a spallate fecero saltare il catenaccio. Data la fame, quelle barbabietole erano una vera cuccagna. Si buttarono su quel misero tubero, ingollandolo con tutto il terriccio che ancora vi era appiccicato. All'improvviso comparve sulla porta un soldato dell'SS. Ristette perplesso e la scena, chissà perché, dovette sembrargli comica e buffa. Sorrise e se ne andò, lasciando stupefatti tre goriziani, ai quali il boccone rimase in gola dalla paura. Avrebbero potuto essere uccisi all'istante dalla SS. si veniva uccisi per molto meno a Buchenwald. Come mai il milite non aveva sparato? Misteri dell'animo umano. Certo, il clima era cambiato. Forse lo stesso soldato era contento di abbandonare quel posto, di avvicinarsi in qualche modo verso casa sua. Chissà, qualche pensiero bonario deve essere passato per la sua mente. E fu una fortuna per i tre prigionieri che continuarono per un bel po' indisturbati a rimpinzarsi di barbabietole. Quello stesso giorno, nei piani superiori, fra l'andarivieni dei prigionieri lungo i corridoi e per le scale, incontrai euforico l'ex carabiniere di Lalla, di origine abruzzese, con una bottiglia di grappa in mano. Ne aveva bevuto qualche sorso e gli effetti non si fecero attendere. Gli strappai la bottiglia di mano e la posai sopra una finestra per evitargli guai. Se veniva scoperto, potevano ucciderlo. Non sempre si aveva la fortuna di incappare in Waffen-SS sorridenti e bonaccioni. Pagina 139.